il comodino dietro al sipario, pillole anticrisi sul teatro, rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Cassetto Capitolino, l'angolo dei sipari romani. Sabrina Fasanella.
Bentornati a Roma, o meglio nel nostro angolo dei teatri della capitale. La voce della vostra Sabrina anche questa settimana vi racconterà cosa propone questa enorme città in quanto a teatro. Ma andiamo subito al dunque, perché lo spettacolo di cui vi parlerò a breve porta la firma niente meno che di Pirandello. Insomma, un classico, andato in scena proprio nel teatro considerato lo stabile del classico romano, ovvero il Teatro Arcobaleno, a pochi passi da Villa Torlonia. Ma si tratta di un testo molto particolare, di certo non il Pirandello che ci immaginiamo. Senza voler allungare la suspense, vi dirò che stiamo parlando di L'uomo, la bestia e la virtù, un testo che quest'anno ha compiuto 95 anni d'età e, seppur pregno delle tematiche care al drammaturgo siciliano, si presenta sotto l'inedita veste della farsa. La regia di Ennio Coltorti ha colorato la drammaturgia pirandelliana di tonalità grottesche, assecondando l'idea dell'autore che dipinge i suoi personaggi come fossero animali, per non dire vere e proprie maschere, la cui summa è palesemente raccontata dal titolo, L'uomo, la bestia e la virtù, appunto. Il che farebbe pensare a tre ruoli fissi, ma il genio dell'autore va oltre, catapultando la più ovvia delle deduzioni e portando queste tre maschere a confondersi tra di loro. I ruoli fissi risultano invece estremamente intercambiabili e assumono via via connotazioni differenti, assottigliando sempre più i confini tra il bene e il male, tra giusto e sbagliato. Il tutto però abilmente intrecciato, come dicevamo, sulle trame della farsa, il che rende questa commedia estremamente godibile. L'allestimento, proposto da Ennio Coltorti e i suoi attori, come accennavo prima, ha calcato la mano sugli echi grotteschi che il testo sprigiona, ma senza allontanare la vicenda dall'umanità prorompente dei suoi personaggi. L'uomo del titolo, interpretato proprio dal regista Coltorti, è Paolino, integerrimo professore di lettere, nemico delle ipocrisie e dei dettami della civiltà corrotta. La sua forte personalità si trova però messa alla prova dalla notizia che la sua amante, la virtù fatta persona, a suo dire, è rimasta incinta. Una facile equazione ci permette di individuare il terzo elemento del titolo, ovvero la bestia, nel marito di questa povera donna trascurata e tradita. La macchina teatrale si muove dipingendo con le parole personaggi le cui vicende stridono con tali presentazioni. La virtù entra in scena, castissima, ma già incinta di un bambino che non ha avuto dal marito. L'uomo, Paolino, dopo aver dato mostra delle sue convinzioni morali all'inizio della storia, si trova costretto a farsi ipocrita anch'esso per salvare l'onore della sua amante, spingendola letteralmente tra le braccia del legittimo marito e facendosi così complice di un inganno. Forse il personaggio più onesto è proprio la bestia, il marito fedifrago e violento per definizione che sulla scena non lo è da meno, spinto dai suoi interessi egoistici. Ecco che ci appare limpido il genio di Pirandello, genio che a mio parere si nasconde proprio nella prima parola del titolo di questa bella commedia, l'uomo. Parola scelta volutamente e senza connotazioni, se non quella strettamente legata alla natura umana, appunto. Paolino è un uomo e come uomo è debole, deve scendere a compromessi con il mondo e con se stesso, deve cambiare idea, deve ricredersi, deve indossare una maschera, persino lui che disprezza tanto le ipocrisie del mondo. La bestia è bestia, schiava dell'istinto e per quanto deprecabile resta coerente. Il personaggio della virtù nasconde un'altra sottile denuncia dell'autore, quella contro i falsi valori della civiltà che porta a nascondere dietro le vesti dell'ingenuità, della pudicizia, del candore, il corpo vibrante di impulso di una donna, ancor più di una madre. La signora Perella è la virtù per forza, deve essere virtuosa, perché così vuole il mondo, così vuole il marito, così vuole anche il suo amante, per quanto la cosa sia in contraddizione con il loro stesso rapporto. Beh, questa breve presentazione credo già basti a dimostrare quanto questo testo sia un classico. Ma tanto avrò ancora da raccontarvi a proposito di questo spettacolo e dell'allestimento di Coltorti in particolare, perciò restate sempre sintonizzati. Intanto vi ricordo che potrete vedere L'Uomo, la Bestia e la Virtù fino al 21 dicembre, dal venerdì alla domenica, al Teatro Arcobaleno. Vi do appuntamento alla prossima settimana per ulteriori curiosità, notizie, interviste e molto altro. Vi lascio con un piccolo regalo, uno straccio dell'inizio dello spettacolo. Hasta luego!
Ma scusi, ma perché vuole entrare in casa ogni mattina? Non vede che è ancora in disordine?
E che fa? Oh, per me, cara, lo sa.
Ma come che fa?
Dico che io non ci vado. Vi lascio la chiave perché l'ha consegnata a mio fratello il dottore appena ritorna, poverino, dalla sua assistenza notturna all'ospedale.
Va bene, ma potrebbe darmela anche sulla porta la chiave.
Per me è ormai una cara abitudine questa.
Dica un brutto vizio.
Mi trattate male, Rosario.
Ho da fare, ho da fare. E poi secca, capirà, sono ancora così. E quando il seggio le vede a gambe all'aria, la casa quando resta. Anch'essi i suoi pudori, come la donna, quando è onesta.
Ah, lo credo bene e mi piace tanto sentirvi dire così.
Ah, lo crede, mi piace intanto. L'ho violenta.
Io?
Sì, signore. Il pudore della casa. Dio sa quanto ci vado io. Con quel padrone farebbe prendere la fuga anche alle sedie.
Cosa?
Così, quando è nervoso, le scrolla, le pesta, le scaraventa.
Voi le volete bene come se fossero vostre figliuole.
Vorrei tenerle linde come sposine. Mi affeziono io.
Ah, avere una casa.
E come? Non ce l'ha lei una casa? Dite che non vuole tenere una donna di servizio.
Ma casa? Oh, casa.
Io intendo famiglia, mia buona Rosaria.
O una governante affezionata sarebbe un bene anche per suo fratello il dottore.
Io moglie? No, mio fratello semmai, e vi giuro che ne sarei tanto contento, ma non la prende, non la prende perché ci sono io.
Che potrebbe fare da moglie lei a suo fratello?
No, perché vado io a tutto, capite?
Teatro Dragoste, la rubrica sul teatro in Cluj-Napoca. Di Paola Faraca.
Cari amici radioascoltatori, bentornati ancora a Teatro Dragoste. E come sapete è iniziato il Festival del Teatro Ungherese, Festival Internazionale di Teatro, Interferences. E quindi saranno 12 giorni di vita vissuta nel teatro, tra un'exhibition, tra una mostra, tra una presentazione di un libro e tra tanti e tantissimi spettacoli. E infatti tratterò per le prossime settimane in modo specifico di questo festival, anche perché credo che sarebbe troppo riduttivo parlarvene in generale senza scendere poi nei particolari di quelli che sono stati gli spettacoli o le performance o le exhibition a cui ho preso parte. Iniziamo immediatamente con la primo spettacolo che ho visto, che era appunto allo sala studio del Teatro Ungherese e riguardava la compagnia Babilonia Teatri. Quindi per chi già li conosce, per i molti che già li amano, sto parlando di Valeria Raimondi, Enrico Castellani e Luca Scotton. Lo spettacolo che hanno portato in scena era The End. The End ha vinto nel 2011 il premio UBU come migliore spettacolo, quindi vi fa capire della forse dell'importanza di quello che c'è nel testo. E infatti parlando nello specifico, The End racconta non altro che le nostre paure, soprattutto legate all'incapacità di riuscire ad accettare la morte o la vecchiaia, ad accettare la malattia, e come tutte queste paure siano state manipolate soprattutto da quello che loro definiscono la religione massificata. La fede è massificata, istituzionalizzata, per cui abbiamo su una scena spoglia, una scena in cui vediamo una croce di ferro buttata per terra, un corpo di Gesù Cristo in croce, privo di braccia e distaccato dalla croce, mentre le braccia sono appoggiate in punti diversi della sala. Una sta sul frigorifero, il frigorifero è l'unico oggetto che riporta ai tempi moderni, tutto il resto potrebbe connotarsi in qualsiasi luogo, mentre il frigorifero presente, un vecchio frigorifero, ci riporta a quello che è la nostra contemporaneità e quindi da un certo punto di vista forse vuole fare un richiamo a ciò che è stata poi la nuova tendenza nel credere, nel massificare i nostri pensieri religiosi. Nella scena abbiamo una instancabile e grintosa Valeria Raimondi. Lei regge la scena per 55 minuti senza mai stancarsi. Tira fuori parole come se fosse un picchio martellante contro l'albero e riesce in un monologo costantemente in evoluzione, ritmato tra nonsense e filastrocche e parole piene di rabbia, a trasportarci e a farci vivere tutto quello che è all'interno della nostra anima, le nostre paure, quelle più profonde, quelle che spesso non vogliamo ascoltare. E anche l'utilizzo di nonsense o di filastrocche in realtà poi assumono dei significati molto più importanti e molto più densi, proprio perché riescono ad andare a scavare in tutte quelle distrazioni che ci hanno portato lontano da quelle che poi erano le cose semplici della vita. Nonostante la scena sia molto spoglia, in realtà attraverso l'utilizzo di alcuni piccoli trucchi, chiamiamoli così se vogliamo, forse dell'intensità del linguaggio, la stessa scena si dipinge di rosso e si veste dei mille colori che possono attraversare la mente umana. È provocatorio ovviamente il linguaggio che viene utilizzato ed è molto importante il momento in cui l'unica attrice che è appunto Valeria Raimondi in scena, che in realtà ho notato questo personalmente, lei si interpreta una donna ma allo stesso tempo interpreta anche un uomo. Non si capisce fino in fondo qual è la sua sessualità e questa non connotazione sessuale o perlomeno solo parziale rende il personaggio in qualche modo rappresentante di tutti e questo è fondamentale. Inoltre l'utilizzo poi anche di immagini molto crude come quello dell'attrice, della protagonista che apre il frigorifero e tira fuori due teste mozzate, una di un bue e una di un asinello, dopo aver ricomposto il Cristo e averlo issato sulla croce, prende queste due teste e issa anche l'oro, per cui ricostruisce tutto quello che è il simbolismo cristiano, cattolico, religioso, creando un forte strappo tra tutto ciò che poteva essere l'origine e quello che poi è diventato oggi, quindi un campo nudo, un mondo spoglio, un mondo fatto di bugie, un mondo in cui poter dire di essere caduchi è quasi dire di essere inutili. Allora devo ringraziare la compagnia Babiloni Teatri, che già era stata notata, la loro qualità di discorso e soprattutto la loro creatività e innovazione nel loro nuovo modo di scrivere teatro. Devo ringraziarli personalmente per le emozioni e per come siano riusciti a mettere a nudo le mie paure. A volte non è sempre facile quali sono le nostre paure e capirle, ma grazie a loro ho capito l'incomprensibile. E penso che questo sia stato il messaggio che sia arrivato un po' a tutti. Tornerò presto con il resto delle Interferences. Vi dico che ho avuto la possibilità di vedere Uburoi al Teatro Nazionale Rumeno ed è stata un'esperienza meravigliosa. Ve ne parlerò alla prossima puntata, ma soprattutto oggi pomeriggio ci sarà Pippo Del Bono con Amore e Carne. A prestissimo!
Teatro Dragoste, la rubrica sul teatro in Cluj-Napoca. Paola Faraca.
Il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Radiofonica.com.